Grazie. Devo dire che anch'io sono molto emozionato questa sera per tante ragioni, anzitutto proprio per il ricordo di Angelina che facciamo. Emozionato perché parlare appunto di fianco al Monsignor Bettazzi è certamente un'esperienza che non mi è mai capitato e che non avrei mai immaginato quando 20 anni fa io gli telefonai una sera, dovevo fare la tesi su un documento conciliare e anzi lui mi telefonò a casa perché gli avevo lasciato il numero di telefono e mi telefonò dandomi qualche informazione sulla sua partecipazione al concilio. Emozionato anche perché la professoressa governatore è stata anche una mia professoressa all'università, quindi mi sento ancora particolarmente sotto esame nonostante gli anni. Comunque, ecco, dirò qualche parola su entrambi i volumi che sono di un genere molto diverso, però che trattano anche cose molto diverse. Hanno però un tratto comune, che è per appunto il Concilio Vaticano II. Tra pochi giorni ricorderemo il 50° della conclusione del Vaticano II e l'incontro di stasera poi cade anche in prossimità di un altro anniversario, che è per appunto il primo anniversario della morte di Angelina, che tutti noi qui riuniti stasera ricordiamo certo con nostalgia, con affetto, ma credo soprattutto con gratitudine, con gratitudine. E cercherò anche di dire il perché. Allora, procedo con ordine e dico qualcosa anzitutto sul volume di Bettazzi, che dico subito è un volume ingannevole. È un volume ingannevole perché si pensa di prendere in mano un libretto tascabile e poi in realtà si prende una biblioteca, perché le questioni che tratta sono davvero tante. Molto complessa, lui lo fa agilmente, riassume molte, molte cose che però hanno dietro un processo che dura svariati secoli e che poi trovano proprio nel Concilio Vaticano II un loro momento particolare di discussione e di discernimento. Allora, questo libro però mi sembra che sia particolarmente utile per riuscire a comprendere le evoluzioni impressionanti che ci sono state all'interno della Chiesa nell'ultimo mezzo secolo. E ne tocco per appunto soltanto tre. Per ragioni di brevità. La prima questione riguarda la questione Dio, se così possiamo definirla, perché i più anziani ricorderanno che mezzo secolo fa, quando si andava a catechismo, ci insegnavano, mi insegnavano a rispondere per appunto alla domanda di chi è Dio, e voi per appunto rispondevate con la formula imparata dal catechismo di Pio X: Dio è l'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra. A partire dal concilio, questa domanda è cambiata perché non ci si chiede più chi è Dio. La teologia ha cominciato a porsi un'altra domanda, anche perché rispondere a chi è Dio si è capito che era una questione abbastanza complicata. E allora si è cominciato a chiedere invece dov'era Dio, dov'è Dio? La risposta che la teologia ha cominciato a darsi è che Dio è soprattutto e principalmente nei poveri. È una questione che oggi torna di forte attualità, anche grazie alla predicazione di Papa Francesco. Forse delle volte torna anche di attualità da parte di qualcuno con una certa ipocrisia. È stato ricordato più recentemente la firma, il 50° della firma di questo patto delle catacombe, che più volte è ritornato anche recentemente, è stato rievocato. Ecco, sapete quanti vescovi italiani firmarono quel patto? I vescovi italiani erano centinaia. Uno, ed è seduto a questo tavolo. Questo per dire che quando anche si toccano certi temi, bisogna poi anche capire la complessità che ci sta dietro. Eppure, appunto, il Concilio riuscì a intuire, seppure embrionalmente, appunto, l'importanza della questione della povertà, come per appunto altri grandi protagonisti in passato hanno intuito. Voi sappiamo tutti per appunto dell'importanza che ha avuto Francesco d'Assisi per mettere in luce questo nodo. La seconda questione che tocca il volume di Bettazzi è quella della Chiesa, perché davvero il Concilio ha operato un capovolgimento a più livelli, anzitutto nell'immagine della Chiesa. La Chiesa, ci ricorda Bettazzi, prima era identificata semplicemente con la gerarchia, la vescova chi sono? I Papa e i Vescovi. E si sviluppavano anche dei fenomeni di papolatria incredibili. Al Concilio Vaticano II un vescovo melchita piuttosto scocciato Ad un certo punto, durante un suo intervento in aula, citò un libretto di meditazioni di San Giovanni Bosco, il quale aveva scritto: «Il Papa è Dio sulla terra. Gesù ha posto il Papa al di sopra dei profeti, al di sopra del precursore, al di sopra degli angeli. Gesù ha collocato il Papa al livello stesso di Dio». Si era arrivata a delle forme davvero di popolatria assurde, mentre invece con il Concilio si è cominciato a prendere coscienza che la Chiesa è l'insieme dei cristiani. Il Concilio per appunto ci ha ricordato che ogni battezzato è membro del popolo di Dio ed è sacerdote. Ma il capovolgimento rispetto alla Chiesa c'è stato anche rispetto alle dinamiche di funzionamento della Chiesa stessa. Don Milani, 50 anni fa, in un incontro con i suoi ragazzi a Barbiana, disse una cosa mostrando un grande intuito rispetto a quelle che erano le acquisizioni del Concilio. Lui appunto diceva: in quel pochissimo tempo, in quel poco papato, Giovanni XXIII aveva stabilito, almeno aveva tentato di ristabilire, il potere dei vescovi. Questa, diceva, fu la prima differenziazione tra il papato di Giovanni XXIII e quello di Pio XII, che mentre Pio XII aveva molto esautorato i vescovi, addirittura anche i cardinali, Giovanni XXIII per primissima cosa dette autonomia ai vescovi. E quindi il Concilio per appunto ha innovato profondamente, anche introducendo il concetto della collegialità. Qui per una volta rubo io il mestiere a Bettazzi, che so che lo fa spesso nelle sue conferenze, che racconto per appunto una barzelletta che raccontava Albino Luciani durante un corso di esercizi spirituali, quando per appunto toccava la questione del collegio episcopale, doveva per appunto spiegare che cos'era. E Luciani raccontava: una mamma è andata spaventata dal Papa: «Santità, mi aiuti, che cosa c'è signora? I miei figlioli non fanno giudizio, non sono contenta». «Perché non è contenta signora? Io vorrei metterli in collegio, ma non vogliono andarci». «E chi sono questi figli? E perché non vogliono andarci?» «Uno è Giuseppe, l'altro è Alfredo e il terzo è Ernesto», cioè Giuseppe Siri, Alfredo Ottaviani e Ernesto Ruffini, che al Concilio erano piuttosto contrari a questa idea della collegialità episcopale. Ma vediamo come più recentemente sono stati fatti dei passi avanti molto importanti. Abbiamo visto come è funzionato l'ultimo sinodo dei vescovi con Papa Francesco, abbiamo visto che lui ha istituito un consiglio di cardinali per, il chirografo dice, per produrre il documento di riforma della Chiesa, ma anche di riforma della Curia, ma anche per aiutarlo nel governo della Chiesa. Quindi due cose distinte ed entrambe molto importanti. E quindi in questo senso ci sono stati dei progressi molto, molto importanti. Certamente quello che mette anche in luce Bettazzi è il fatto che oggi il compito del vescovo è un compito molto più complesso, che richiede ascolto, attenzione, anche una lettura disincantata della realtà. E se non possiamo più avere vescovi del Concilio, come appunto Bettazzi, dobbiamo per appunto avere vescovi dal Concilio. E in questo senso mi sembra che Papa Francesco sia il primo di questi vescovi, anche senza avere particolari preoccupazioni riguardo al dibattito sull'ermeneutica conciliare. Un terzo nodo che mi sembra importante in questo volume è il nodo della profezia e della istituzione. E infatti per appunto Bettazzi pone anche la domanda: quale Papa? Ecco, allora in questo senso mi sembra che Bettazzi mette luce molto bene come ciclicamente nella vicenda della Chiesa c'è sempre questo scontro tra il Vangelo e il tentativo di una sua istituzionalizzazione, che poi finisce anche per essere un suo importante e drammatico depauperamento. È una cosa che ciclicamente si è data spesso nella vicenda del cristianesimo, e ci sono stati personaggi che sono stati capaci però di volta in volta di ricollocare al centro il Vangelo. Uno, ho già ricordato, è per appunto Francesco d'Assisi, che si muove in una stagione in cui il grande problema è quello della corruzione della Chiesa, del clero e delle istituzioni. L'altro grande problema è il problema dell'esplodere delle eresie, che sono anche una conseguenza del primo problema che ho citato, e che dà una risposta in positivo: non predica contro il clero, non predica contro gli eretici, ma predica il Vangelo. Fa una formulazione positiva ed è una formulazione straordinariamente efficace e vincente. È un problema, dicevo, questa contrapposizione tra Vangelo e istituzione, che si è dato ripetutamente nella vicenda della Chiesa. E oggi certamente viviamo in questo senso una stagione davvero straordinaria, perché siamo di fronte a un Papa che in tutto se stesso, e a partire dal nome che si è scelto, rappresenta uno slancio di profezia come mi sembra ce ne siano stati pochi nella storia del papato. Io ricordo sempre una cosa che diceva frequentemente il professor Alberigo, e diceva e scriveva che se c'è una condizione personale in cui risulta difficilissimo diventare santo è quella di essere papi. È una delle condizioni più difficili per percorrere una via di santità. Quindi anche Francesco deve fare questo sforzo di contemperare la sua dimensione profetica con quello che è il suo ruolo istituzionale, e vediamo in questo senso anche tutte le resistenze che emergono soprattutto da parte di quelli che in una stagione più recente hanno ridotto il cattolicesimo a una religione civile e a un'etica. E vediamo lo stesso episodio del presepe di questi giorni, emblematico di questo tipo di atteggiamento. E non riescono a capire il senso del messaggio che Papa Francesco rilancia quotidianamente a partire dalle messe che celebra a Santa Marta. Messaggio che, come ha ricordato Bettazzi anche nel suo volume, è che il Vangelo è l'annuncio che Dio è amore, e il cristiano ha un compito esclusivo e principalissimo, che non è quello di fare cose, ma è quello di amare tutti, che certo è un compito estremamente impegnativo e che richiede una straordinaria capacità di adattamento quotidiano alla realtà. Questa, tra parentesi, è la ragione che ad esempio spingeva Francesco d'Assisi a suo tempo a rifiutare la stesura di una regola, perché lui capiva che nel momento in cui si stendeva una regola si perdeva di vista invece la dinamicità del Vangelo. Resistenze che a Francesco, che poi non vengono solo dai cultori della religione civile, ma anche dall'interno della Chiesa, e qui mi taccio per ragioni che comprenderete. E il fatto è che davvero Papa Francesco ha preso atto che siamo in un altro mondo, che per troppo tempo siamo rimasti immobili, e lui ha inteso sincronizzarsi con questo mutamento e spinge la Chiesa a fare altrettanto, e questo, come potete immaginare, crea qualche difficoltà. Vengo ora al diario di Angelina, che, come è stato ricordato dalla professoressa Governatori, è per appunto dedicato al Concilio Vaticano II. Io all'inizio parlavo della gratitudine che tutti sentiamo nei confronti di Angelina, che magari è mossa dalle ragioni personali più differenti, e io credo che una delle ragioni di gratitudine debba proprio essere legata alle pagine di questo diario, perché si tratta di un documento particolarmente prezioso, e cerco di dire il perché mi sembra particolarmente prezioso. Quando 30 anni fa fu messo in piedi il cantiere della storia del Concilio Vaticano II, il professor Alberigo insistette molto su una questione, cioè che la storia doveva essere una storia seria, cioè senza pregiudizi e senza apologie, e per essere tale doveva essere costruita su una base di documenti molto ampia, e quindi non solo i documenti prodotti ufficialmente. Uno potrebbe dire che la scelta di Alberigo era ovvia. Le reazioni che ci furono a questa storia invece dimostrano che questa non era una scelta tanto ovvia. Molti per appunto hanno reagito dicendo che non era importante la storia del Concilio quanto i documenti finali che aveva prodotto. Però perché Alberigo insisteva in modo molto fermo su questa scelta? Perché lui rimaneva legato a un principio molto, molto fermo del suo metodo di lavoro, e cioè che la storia del cristianesimo e la storia della Chiesa non è una storia disincarnata, ma è una storia che si scrive sempre in un tempo molto preciso, assumendo per appunto anche le difficoltà e le contraddizioni. Mentre invece per altri la storia del Concilio Vaticano II invece andava trattata come un evento fuori dal tempo. Ecco, invece il diario di Angelina ci dimostra che la storia del Concilio Vaticano II è stata una storia fortemente segnata dal momento in cui questo si è svolto. E il diario di Angelina in questo senso è davvero particolarmente importante per varie ragioni, anzitutto per la sua qualità. Perché Angelina è una diarista finissima, che riesce a cogliere anche nei particolari, che altri sembrano marginali, elementi di particolare importanza. E poi perché è un diario sincero, che non è pensato per fare una bella figura di fronte a un lettore indistinto, ma è un diario che è anzitutto una memoria per sé e per i propri amici, per i propri familiari, per i propri conoscenti, per cui non c'è la preoccupazione, ad esempio, della formalità, per cui si chiamano le persone e le cose con il nome abitualmente impiegato. Lercaro, il cardinale Lercaro, è sempre il Rosso, Dossetti è Pippo, Montini, Paolo VI, qualche volta viene chiamato Paolino, Monsignor Parente, non per ragioni affettive ma semplicemente per un gioco di parole, viene chiamato lo zio Pietro. Quindi Angelino in questo senso è molto diretta anche nel modo in cui scrive, perché sa che il suo diario verrà preso in mano da persone di totale fiducia, e quindi anche molto diretta nei suoi giudizi. Ad esempio, quando esce La pace in terris, è molto franca, dice che a parte l'ultimo tratto, veramente aperto e nuovo, e tra parentesi, lei quando scrive questa cosa non sa che l'ultimo tratto è proprio quello che fu glossato personalmente da Giovanni XXIII. Lei scrive, a parte quest'ultimo, il resto è la solita noia della sociologia cristiana. E poi scrive del giorno in cui il cardinale Lercaro, appunto, sa che verrà incluso come moderatore, quindi come una delle guide del Concilio. Lei scrive, il Rosso è di nuovo su dei giri, finalmente comando un po' anch'io, avrebbe detto Lercaro. E poi giudizi anche molto netti su alcuni personaggi, peraltro mai gratuiti, nel senso che sono sempre giudizi anche su persone e su situazioni che conosce. E quando viene nominato il cardinale Colombo, arcivescovo di Milano, scrive che oggi Paolo VI ha creato Colombo, arcivescovo di Milano, siamo rimasti assai male e depressi, sia per la povera diocesi, che certo avrà un vescovo sbiadito, sia per quello che questo significa in tutto il pontificato. Ma è possibile che l'episcopato italiano non possa produrre qualche uomo di rilievo? Peraltro questa è una di quelle frasi che certamente ha mandato su tutte le furie qualche recente arcivescovo di Bologna, che invece il cardinale Colombo aveva una memoria molto, molto cara. E poi scrive, sempre nell'autunno del 63, sono state giornate penose, i moderatori sono stati posti sul banco d'accusa come colpevoli da uomini insignificanti come Carli, vescovo dei Segni, uomini inintelligenti, teologicamente vuoti come Siri, da uomini conservatori e reazionari come Ottaviani, Ruffini e alcuni nordamericani. Il conservatorismo nordamericano ha largamente parlato in concilio. Un giudizio molto duro, e che poi ha indotto il cardinale Biffi qualche anno fa in un suo volume di memoria a scrivere, commentando, riproducendo questa frase: così erano impietosamente squalificati dei legittimi successori degli apostoli, i quali non avevano altro demerito che quello di non condividere in coscienza le posizioni ideologiche della signora Nicora, che non aveva altra oggettiva autorevolezza che quella di essere moglie del professor Giuseppe Alberigo, al quale Dossetti era legatissimo. Al di là di quello che uno può pensare di questo giudizio di Biffi, resta il fatto che il giudizio è in sé, proprio nel merito, una valutazione errata, perché non prende proprio atto invece di quello che era il ruolo di Angelina. Tanto rispetto per appunto al rapporto con il marito, Angelina non era semplicemente la moglie di Giuseppe Alberigo, ma è una parte essenziale anche del percorso intellettuale di Giuseppe Alberigo, ed è una parte essenziale anche, è stato ricordato dalla professoressa Governatori, proprio di questa officina bolognese. La preziosità di questo diario poi emerge anche dalla descrizione della rete di contatti che coinvolge il gruppo dei giovani ricercatori di Bologna che sono impegnati al Concilio. I nomi che ricorrono sono impressionanti: il cardinale Sunens, il cardinale Döpfner, Monsignor Dell'Acqua, Ratzinger, Congar, tutte persone con cui ci sono incontri e scambi quotidiani. Questo veramente non è un gruppo di persone ai margini del Concilio, ma è dentro al Concilio nel modo più diretto e pesante. E credo che sia davvero un diario importante anche per cogliere quella che è stata una caratteristica di lungo periodo del lavoro di ricerca svolto in via San Vitale a Bologna, cioè il concetto del lavoro d'équipe, in comune, superando quella che è la tendenziale solitudine che poi sfocia nell'egocentrismo del lavoro accademico. E mi sembra che sia significativo il modo in cui Angelina scrive: c'è sempre sottinteso il noi, non l'io, sempre il noi. Ed è il noi per appunto dell'Officina Bolognese, ma anche il noi di chi ha voluto sempre sentirsi inserito in una comunità. Se qualcuno conosce qualcosa della storia di Angelina, anche precedente all'arrivo a Bologna, sa che è stata una storia anche di impegno a favore per appunto di altre persone, di impegno di formazione culturale, davvero a tutto campo. Ed è un diario anche prezioso perché riflette la storia del Concilio nel suo dipanarsi, anche nel senso delle incertezze profonde che la caratterizzarono, anzitutto rispetto alla sua durata e rispetto anche all'idea di Concilio di Giovanni XXIII, e solo l'apertura del Concilio poi chiarirà molti di questi dubbi. E vi sono anche brani che sono stupefacenti, secondo me, per il modo in cui alzano il velo su alcune vere e proprie miserie, passatemi questo termine. Paradossale, ai limiti della comicità, è un brano del novembre del 1963 in cui Angelina racconta delle vere e proprie lezioni di catechismo che Lercaro deve impartire a un collega, che è il cardinale Ruffini di Palermo, per spiegargli perché il Concilio aveva iniziato i suoi lavori dallo schema sulla liturgia. Ruffini, infatti, scrive Angelina, si chiedeva perché con tante cose che venivano da decidere si andasse proprio a emanare per prima la costituzione della sacra liturgia. Al che il nostro Rosso avrebbe cercato di spiegargli che cosa fosse in realtà la liturgia e in che modo essa rappresentasse l'essenza della vita della Chiesa. Non so voi, però mi sembra comico che un cardinale dovesse spiegare questo a un altro membro del sacro collegio. Una cosa poi su cui Angelina non è mai incerta è la convinzione che il Concilio per funzionare doveva essere vero, doveva essere un'assemblea vera, capace di entrare nei problemi anche senza lasciarsi dettare l'agenda da una minoranza piccola ma potente. Non aveva paura in questo senso del fatto che ci fosse una dialettica anche aspra. Aveva colto molto bene Angelina il rischio che dopo l'iniziale fervore il Concilio si normalizzasse, sprecando la sua fondamentale occasione storica. E così, nell'ottobre del 63, guardando la passività dei vescovi di fronte a una serie di decisioni molto importanti, scriveva di avere, cito, l'impressione di essere di fronte a un'enorme massa di gatti dormienti. E scrive ancora che, cito, provocare un pandemonio sarebbe l'unico sistema per ricreare nel Concilio un clima di attenzione e di tensione e quindi provocare una reale e serrata discussione. Ed è molto contenta quando alcuni giorni dopo sa di una discussione piuttosto accesa tra Lercaro e il cardinale segretario di Stato Cicognani. Lunedì mattina, scrive, il Rosso è andato da Cicognani, ma non si ha ancora una relazione del colloquio. Si sa soltanto da Don Arnaldo Fraccaroli, che era fuori dalla porta, che si sentiva molto gridare. L'idea che il nostro Rosso gridi col segretario di Stato è una cosa che mi fa cantare il Te Deum solenne. Questa non è una preoccupazione solo di Angelina, era una preoccupazione anche di Rossetti che il Concilio per appunto si normalizzasse, si addormentasse. Diceva: il pericolo è grave, il Concilio è come un balbuziente che non riesce a formulare delle parole e delle frasi connesse. Il pericolo è che di questo profittino i curiali e con la scusa che in qualche modo bisogna finire gli facciano votare qualsiasi cosa. In questo senso il diario di Angelina è particolarmente importante anche per un aspetto che ha assunto una certa importanza storiografica negli ultimi anni. C'è infatti la tendenza, più recentemente, a ridimensionare, se non a negare, la rilevanza del contributo offerto da Rossetti, Lercaro e dall'Officina Bolognese al Vaticano II. È un orientamento che ha origini remote, che risale al Concilio stesso, che ha avuto più recentemente un suo portavoce nei lavori firmati da Monsignor Agostino Marchetto, che più volte ha insistito su questa irrilevanza. E la recentissima edizione di un altro diario conciliare, quello del Monsignor Pericle Felici, poi fa capire che è proprio Felici il primo che ha instillato questa idea, che poi è stata ripresa da altri personaggi. Ecco, il diario di Angelina serve anche ad appurare l'irrealtà di questo atteggiamento negazionista verso il lavoro svolto a Bologna, perché davvero il lavoro svolto a Bologna fu importante sotto vari aspetti, anzitutto per la ridefinizione del regolamento conciliare, per l'orientamento del dibattito assembleare e anche per la formula di approvazione dei documenti finali. È un diario quindi in questo senso che mette in luce l'eccezionale caratura di Dossetti, questo personaggio che poi davvero il Concilio ha impegnato su più fronti, è autore di quasi tutti gli interventi conciliari di Lercaro e non solo di quelli di Lercaro. E Angelina percepisce quindi chiaramente in tutta la sua complessità anche la problematicità della situazione conciliare, il fatto come vi sia un rapporto di forze sfavorevole tra i fautori del cambiamento e chi vuole invece resistere a questo cambiamento. Però allo stesso tempo questa è una cosa che non scoraggia mai Angelina, e c'è una pagina che secondo me è una delle più la più bella descrizione di chi è Dossetti che io abbia mai incontrato nei miei studi. Angelina scrive per appunto di una sera in cui accompagna insieme al marito Dossetti in stazione, perché Dossetti prende il treno per essere a Roma alla mattina, e scrive quando ritorna a casa: Pippo è partito alle 23:50, sarà a Roma domattina e forse entrerà in concilio e non sa ancora a che titolo. L'abbiamo portato alla stazione, solo, nero, magro, con una borsa non sua, dove insieme a preziose scartoffie sua madre aveva cacciato un pacchetto di biscotti pavesini. Andava a Roma a puntare i piedi contro una curia vecchia, scortizzata ma potentissima e furba. Pino, Alberigo, dice che la lotta è il suo elemento naturale, come l'acqua per i pesci, ma non toglie che mi abbia fatto una gran pena, insieme abbia sentito la commozione profonda di essere nella sua banda in questa strepitosa avventura del concilio. Angelina capisce anche tutta l'ambiguità che c'è da parte della curia romana nei confronti di Dossetti. Capisce bene che Dossetti è un uomo che viene usato e finché torna utile, e poi per appunto viene gettato e messo da parte. Infatti scrive: quello che pare molto probabile è che se qualcuno dovrà pagare le spese sarà Pippo. Infatti si dice che se il concilio va male è colpa sua. Sta accadendo esattamente quello che gli è accaduto nella carriera politica. Ha fatto la Repubblica, la cassa per il Mezzogiorno, la riforma agraria e poi, messe in moto alcune cose, l'hanno cacciato via. Anche qui ha messo in moto collegialità, diaconato, ha inventato i moderatori e poi lo cacciano via. Né lui né noi siamo preoccupati per lui, ma per il concilio riusciremo a salvare il concilio. Sappiamo che nella fase conclusiva c'è poi una forte insoddisfazione di Dossetti per l'esito dei lavori, è una insoddisfazione che è molto forte anche in Angelina, per appunto che scrive nel 65: quello che ci terrorizza è il post concilio. Una chiesa che medita e scopre il suo mistero in modo fino ad ora unico può continuare a essere filtrata, condizionata, rappresentata, incarnata da organismi come la segreteria di Stato o le congregazioni? Noi non crediamo. Tutto nelle loro mani diventerà terribile pappa, come sta già accadendo della riforma della curia in se stessa. Dal diario di Angelina quindi emerge così anche il nodo della curia, un nodo che più recentemente è venuto drammaticamente al pettine. Allora si trattava di una curia che chiaramente subiva e pativa il concilio, che svolse un'importante azione di accerchiamento nei confronti di Papa Montini, e c'è tutta una storiografia che credo ancora non abbia adeguatamente affrontato, sviscerato questo nodo. Scrive Angelina: tra l'altro pare che i curiali si affannino ad agitare problemi davanti al Papa, facendoli ogni momento più gravi e complicati, convinti e sicuri che questo gli fa perdere la bussola e lo fa andare giù a vite. Ma Pippo ha ragione quando dice che non conviene prendersela, infatti tutto è così in movimento che se un punto fa resistenza non è il caso di preoccuparsi, ma piuttosto di cercare altrove un punto di minor resistenza. Tanto, tra qualche anno, si troveranno sul tappeto gli stessi problemi, e lo vediamo oggi. Dunque un diario, quello di Angelina, che davvero documenta come il Concilio Vaticano II fu sì un tempo di grazia, ma una grazia conquistata a duro prezzo, giorno per giorno. E forse oggi, di fronte agli sforzi che sta compiendo Papa Francesco nella sua azione riformatrice, siamo in grado di capire ancora meglio la fatica compiuta mezzo secolo fa da Angelina e Giuseppe Alberigo, da Giuseppe Dossetti, dal Cardinale Lercaro, da Monsignor Bettazzi e da tanti altri protagonisti del Concilio. e non si può non essere grati a loro di non aver tenuto per loro stessi i rispettivi talenti, ma di averli spesi e messi a disposizione di tutti. Grazie.
Grazie ad Enrico Galabotti. Dalla sua relazione così chiara emerge in modo evidente l'importanza di questo diario, scritto con semplicità ma con giudizi critici anche duri, con annotazioni molto affettuose, come quando si parla di Dostoevskij e dei Paresini messi dalla mamma nella sua borsa, degli occhi azzurri e della tonaca conciata del cardinale, del teologo famoso invitato a cena. Ma emerge dalla relazione di Enrico anche la grande passione, la trepidazione con cui Angelina segue le vicende del concilio, la pena quando teme che le spinte innovative derivanti dal lavoro fatto dal gruppo bolognese, Dossetti, Pippo, detto affettuosamente, e gli altri, possano essere rese vane dalle forze conservatrici presenti nel concilio.